del tradurre determinate realtà e di rendere, diciamo così, fruibile, di rendere voglio dire, di rendere digeribile, diciamo così, delle dimensioni, una dimensione che non è ordinaria. Noi vedremo tra un po' proprio questo, noi vedremo che la frase Dio non può essere conosciuto o che la creatura non possa conoscere non è ostativa, cioè non stiamo dicendo che la creatura non conosce perché Dio è inconoscibile, ma Dio è inconoscibile in quanto tu come creatura ti poni a conoscerlo. Ma se tu poni un altro stato dell'animo, Dio è conoscibile, ma non è conoscibile in modo dialettico. La dialettica non esiste. E noi abbiamo già letto molte volte, no, di quello che era il Satori, no, nel buddismo Zen, no? E cioè di quell'esperienza che deve per sua natura rompere la struttura logica, no? Perché non è che noi vogliamo dire si possa con atto di terribile presunzione ridurre Dio a noi, siamo noi che dobbiamo fare esattamente il lavoro opposto, no? E l'ablatio sui, no? Il superamento di sé, quello che ci chiedono le tradizioni che si, diciamo così, che si rendono percepibili al di là delle religioni. C'è una religione, dentro la religione c'è un nocciolo che nell'Islam si chiama al-lub, un semino, no? Che è quello che, diciamo così, porterà la possibilità dell'esperienza mistica, no? Il mistico, a parte la radice del concetto di mistica, sappiamo muo, no? Mu, che vuol dire tacere, no? Quindi il mistico cos'è? Il mistico non è una persona che non dica una cosa, un mistico è una persona che non ha i termini per dire una cosa. Non è un segreto in quanto io non lo dico a Francesco, è un segreto ontologico, cioè quella cosa lì è segreta di per sé. Quindi o tu ti poni sul livello di quella cosa lì, ablatio sui, e ti vuoti, oppure avrai sempre una conoscenza che potrà essere libresca o fideistica o comunque, voglio dire, viziata da una alteritas, no? Tu dirai altro da me, Dio. Ecco, questo testo è quello che sta, appunto, quello che vedremo tra poco, è quello che sosterrà che Dio non è altro da me, no? E che quindi l'ablatio, il superamento di sé, l'ablatio alteritatis, è l'unica via per fare, virgolette e bestemmio, l'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio non è possibile dialetticamente. Quello che è il concetto di Satori, l'abbiamo già visto nelle tradizioni, in particolare del Rinzai Zen, che cos'è? È la rottura di livello, no? C'era una bellissima frase che diceva, l'abbiamo ripetuta quante volte, il Satori è salire sulla scala alto 100 piedi e fare il salto. Tu puoi salire sulla scala 100 piedi, ma dopo rimani sulla scala e non è servito a niente. Il senso del Satori è il salto oltre i 100 piedi. No? E allora che cos'è? È quel lub, è quel seme, è quella, voglio dire, esperienza che scuote la tua logica e non ti fa più essere quello di prima. Non perché tu diventi un santo, un mistico o chissà quale cosa, semplicemente perché acquisisci uno strumento in più. Cioè, vuol dire, in parole povere, è un po' una torta a strati, no? Ci sono tutti gli strati, già adesso ci sono. Poi taluni diventano più trasparenti e allora è possibile un intuito, una intuire, portarsi dentro. Questo portarsi dentro è la distruzione della logica, cioè la distruzione della nostra abitudine a ragionare secondo determinati schemi, che possono essere culturali, spirituali o quant'altro. Fabrizio, cosa fai? E allora, nella tradizione cristiana abbiamo parlato di una mistica, no? Abbiamo accennato a Dionigi l'Areopagita, ad esempio, oppure abbiamo accennato alla mistica tedesca che Eckhart, Suzone, Tauler, Ruiz Broek e così via, fino ad alcuni anonimi del XIV secolo, di cui il principale testo è il libretto della vita perfetta. Nella tradizione cristiana ci sono poi Ugo e Riccardo di San Vittore, ad esempio, no? E poi ci sono ad libitum, perché se voi prendete la filocalia, voglio dire, avete da San Massimo il Confessore a Nicefore il Monaco, a Gregorio Sinaita e così via. Cioè abbiamo, in parole povere, nella tradizione cristiana, un insegnamento che corre, che nutre, che ci lascia la possibilità di vivere queste cose. Non sono culturali, mi metto tre paia di occhiali e la studio. No, non è quello.
Ecco qua, no, eccolo qua. Chiedo scusa, Giovanni.
Vabbè, fa lo stesso, vabbè, fa lo stesso.
Non piove.
E allora, anche in questa tradizione islamica, esiste il tasavvuf, esiste una tradizione iniziatica che viene tramandata nell'interno delle dottrine, nell'interno della dottrina, in parole povere. Sappiamo che il sunnismo nasca per primo, che lo sciismo nasca dopo, poco dopo, e sappiamo che corra il filo del tasavvuf, della tradizione dei sufi, no? Coloro che sono vestiti di lana, tra l'altro. Questa tradizione corra, voglio dire, in tutte e due le forme dell'abbandono a Dio, all'Islam, no? Quindi questo abbandono a Dio è nutrito da un nucleo di insegnamenti vivente, come nel cristianesimo, perché non sono assolutamente, se fossimo morte le tradizioni saremmo morti anche noi. Vuol dire, il fatto che noi siamo qui vuol dire che il buon Dio e le tradizioni sono ancora viventi. Se ci togliessimo l'anima saremmo morti. Quindi Dio è quello che ci permette ancora di vivere. E poi dopo la sua bellezza ci permette di essere felici o di vedere comunque qualche cosa che per fortuna ci tenga al di là del volgare. Al di là della vigia, non in sanscrito cosa vuol dire avigia? Vuol dire non vedere, videor, no? Non vedere. Avigia è lo stato di ignoranza ontologica che impedisce all'uomo la felicità e la libertà, no? Felicità, sappiamo che l'etimologia di felicità è essere ferace, portar seme, no? Essere atti a portarsi. E la libertà potrebbe essere sintetizzata da una frase che dice: Dio liberami dalla libertà. Cioè voglio dire, qualsiasi stato che per noi sia un contenimento concettuale, anche il più alto, è sempre un contenimento e sempre ci impedisce la libertà. La libertà è il superamento di ogni tipo di condizione, compreso il superamento. Parliamo della tradizione dei sufi, abbiamo detto, corre nelle antiche tradizioni e tutt'oggi, ad esempio, è possibile che esistano delle tariqa, dei gruppi islamici che non hanno niente a che fare col cialtronismo che stiamo vedendo, niente a che fare, e che sono ancora presenti in Marocco, in Persia, in Turchia e così via. Turchia può darsi che nella moschea di Jalaluddin Aladino, la lampada di Aladino, no? Aladino è Rumi, Jalaluddin diventa Aladdin Aladino, che aveva questa lampada, allora sa lei. E in questo ambiente a Konya è possibile che ci siano ancora dei qualche cosa, chi lo sa, e così via, tanto è che René Guénon sappiamo che ad un certo punto della sua vita, in fase degli ultimi anni, insomma, e ha aderito ad una tariqa islamica marocchina, no? Quindi è possibile anche questo. Quello che ci preme adesso è vedere che questi insegnamenti non sono sopiti, che adesso li vedremo, che dall'antichità più remota hanno continuato ad esistere, perché sono appannaggio dell'uomo. Non è un insegnamento riferibile ad una religione, ad una tradizione. L'uomo è comunque lo stesso uomo, ha gli stessi problemi, le stesse difficoltà, gli stessi triboli, ha gli stessi ideali, ha gli stessi sogni, ha gli stessi piferi. Perché? Ma perché un uomo è un uomo. Allora la ricerca di Dio è la cosa più naturale per essere uomo. perché sennò sei una cosa che, insomma, fatti non foste, eccetera, eccetera, sappiamo, no? Vivere come brutti, ma per servire virtù e conoscenza, no? Questa conoscenza che cos'è? Conosco, è gettare assieme delle cose e unirsi a qualche cosa scoprendo che si è già uniti, perché paradossalmente noi, se si dicesse che conosciamo Dio, si direbbe che avremmo sostenuto che Dio è un'altra cosa. Se Dio fosse un'altra cosa, qualsiasi altra cosa non sarebbe Dio, perché Dio non può che essere tutto, ma non in senso panteistico. Abbiamo già visto che la presenza del divino è secondo determinate logiche, quindi voglio dire, il divino è presente in modo razionale, in modo intellettuale, in modo fisso, in modo, voglio dire, relativo a ciò che è ogni forma di vita, no? Perché, Giordano Bruno, le forme con cui si manifesta la forma sono nient'altro che il modo con cui Dio è presente anche qua. Se noi diciamo che Dio non è presente nello spigolo, abbiamo toppato. In realtà la meraviglia di Dio è l'onnipresenza, è l'onniessenza, è l'onnipotenza. Detto questo, quando adesso abbiamo Abd al-Karim al-Jili, no? questo mistico, che voglio dire è considerato dopo Ibn Arabi, no? È considerato uno dei principali padri di questa degli esternatori, di quelli che hanno fatto conoscere questa tradizione, che è di sicuro evidentemente mostruosamente più antica, ed io aggiungo, quando si parla di antichità in queste cose è come dire il Bereshit della Bibbia, cioè nel principio non è il principio temporale, è il principio ontologico, cioè nel principio vuol dire, in parole povere, che le cose sono perennemente in mente Dei, sono nel principio, e Logos, sono nel principio. Dopo si manifestano, ma non è temporale. Vedremo una frase magnifica tra un po'. E allora abbiamo a che fare con Abd al-Karim al-Jili. Abbiamo a che fare con un testo che è difficile e facile. Se noi lo affrontiamo con le piccole chiavi che abbiamo forse provato a leggere incontrandoci le altre volte, vediamo come questo testo non faccia altro che ricalcare quello che abbiamo incontrato nel Sanatana Dharma, nell'induismo, che abbiamo incontrato nel buddismo, che abbiamo incontrato nei mistici cristiani. L'uomo cerca Dio, ama Dio, ed è Dio se non ha voglia di faticare tremendamente per non capire. Perché poi alla fine, abbiamo già detto, la vera fatica che fa l'uomo è l'ignoranza. Se impari a lasciare andare, le cose possono essere molto più trasparenti di quanto non si pensi, tant'è che io mi ricordo sempre di un bellissimo salmo che dice a un certo punto anche di notte il mio cuore mi insegna. No? E questo è chi cade, no? E questo è anche di notte il mio cuore mi insegna. Che cosa mi dice? Ci dice che esiste un contatto, esiste un rapporto, esiste una possibilità, che è il dialogo con Dio, dove il dialogo con Dio non esiste, perché se noi dicessimo che sto parlando con Francesco, vorrebbe dire che Francesco è un'altra cosa da Maurizio, e saremmo da capo. Perciò il nostro dialogo con Dio è la scoperta di se stessi, il conosci te stesso platonico. E adesso vediamo una cosa superba, anche perché, vi ripeto, pensate che questa è la sintesi di tutta la tradizione iniziatica islamica. Tanto per sparare alla leggera, eh? Adesso le cascantoc e così qua. Allora, vi faccio una piccola nota. Gastone, buio brigato, grazie, gentile. E però, che anche senza gli occhiali è una pretesa andare ad orecchio. Eccoci qua. Allora, Gastone Alberto Ventura, no? Un libro bellissimo sull'esoterismo islamico, non neanche uscito da poco, mi pare 2 o 3 anni che sia uscito. E guarda caso, tra i pilastri dell'insegnamento tradizionale, iniziatico, esoterico, che è una parolaccia, perché proprio mi fa venire l'orticaria, esoterico, brutto. Perché mi sa di un aristocratismo pretenzioso, un po' come l'iniziato. Iniziato ne parlavo con amici, iniziato è uno che sta iniziando, perciò vola basso, sei l'iniziato. E allora, in realtà queste cose sono semplicemente belle. Come, quando noi diciamo Dio come bene, avremmo già detto potremmo anche andare a fare colazione, andare a fare cena. Allora dice questo, dice Abd al-Karim al-Jili, no? Pochissimo si conosce, bla bla, sappiamo che si recò nello Yemen, poi in India, in Egitto, difatti lo vedi, e nei luoghi santi dell'Arabia. Morì tra il 1421 e il 1428 della nostra, del nostro calcolo, del nostro computo degli anni. Benché non sia stato un autore particolarmente prolifico, le sue opere ebbero vasta diffusione, le più importanti. Il Nomos Supremo e poi questo qua, L'Uomo Universale, dice... Il libro che a tutt'oggi testimonia la sua grande popolarità è Al-Insan al-Kamil, opera che espone in brevi ma concisi capitoli i concetti fondamentali e i simboli dell'esoterismo islamico, tanto per tenersi leggeri. Cioè, questo libro è, come abbiamo già visto gli altri che piano piano abbiamo provato un po' a trattare, questo libro qui... è un altro di quei libri che potrebbero essere quei 100 libri della tua biblioteca, tanto per dire. Perché cosa ci troviamo? L'ho già detto, mi ripeto, sorry. Ci troviamo gli insegnamenti che abbiamo letto dappertutto. Abbiamo preso in mano le Upanishad e abbiamo letto questo. Abbiamo preso in mano Dionisi e Arlusi. Abbiamo preso, e così via. Cioè, voglio dire, in realtà, come l'uomo di sempre siamo tutti noi. Ecco, così Dio non è che cambia la giacchetta. Noi abbiamo dei linguaggi, no? E allora dobbiamo sortire da quei linguaggi per attuare un amore e intelligenza, essendo che sono la stessa cosa, l'amore e l'intelligenza, perché uno stupido non sa amare, voglio dire, viaggiano insieme. Adesso abbiamo delle pagine, voglio dire, e ho provato a selezionare delle cose. Una cosa che mi piace molto, perché Titus Burckhardt è uno dei giganti della tradizione, diciamo, della tradizione iniziatica, Dio perdonami, è uno dei giganti di quelli tra coloro che hanno veramente rivivificato e reso disponibili dei testi che peraltro c'erano già. E dice nella sua introduzione, dice la ove la conoscenza si unisce al proprio essere e dove l'essere conosce sé nella sua immutabile attualità non si ragiona più dell'uomo. Rileggo. Dove la conoscenza si unisce al proprio essere, la conoscenza si autoconosce, e dove l'essere conosce in sé nella sua immutabile attualità, non temporale in parole povere, immutabile attualità, vuol dire che è l'atto, e che cos'è? È il kairos, è il tempo al di là del tempo, è l'assoluto, è l'iket nunc, no? Questo iket nunc, questo qui e adesso è il momento nel quale l'essere si conosce. In questo posto, dice, non si ragiona più dell'uomo, e per forza, perché l'uomo, essendo un uomo storico, mi si chiama Giovanni Francesco Filippo, essendo una corporeità, essendo un mucchio di storie, questo uomo non ci può uscire. Se non fa un atto di identificazione e non lavora col benvolere di Dio ad alleggerire, a rendere sottile la sua percezione, i raggi possibili, anche uno magari sperduto, non gli arrivano. Per cui aprire a questa possibilità, che cos'è? È l'ablatio alteritatis. Abbiamo Winston Eckhart, dice Dio da te non viene se non vede il tuo cuore uscito dal tuo cuore. Direi che più meglio di così non si può. Dice così: lo spirito, in proporzione al suo profondersi in tale condizione, si fa identico non all'uomo individuale, ma all'uomo universale, all'uomo che c'è dentro tutti noi. C'è dentro lei, c'è dentro di me, c'è dentro di te, c'è dentro di tutti voi. E questo è Al-Insan al-Kamil, è l'uomo universale. Che cos'è? È l'Adamo Kadmon, è l'Adamo archetipo. che non possiamo non essere noi. In noi c'è Dio. Punto. Non esiste altro. Poi che noi si lavori per essere dei deficienti, parlo per me per primo, quello è sicuro. Però voglio dire, in noi c'è Dio. E allora dice così, dice. Non si riferisce, questo, non si riferisce all'uomo individuale, ma all'uomo universale, che costituisce l'unità intrinseca di ogni creatura. L'uomo universale è il tutto. Per trasponimento dell'individualità, dell'individuale all'universale, lo si denomina uomo. Essenzialmente è il prototipo eterno, illimitato, divino di tutti gli esseri. È il prototipo. L'uomo universale è il prototipo dell'uomo, e che è l'Adamo Kadmon, o che è l'identità Atman-Brahman dell'anima col divino, che poi è la stessa cosa. E difatti vedremo tra un minuto addirittura le descrizioni, che una cosa senza senso, perfettamente uguali a quelle che sono nelle Upanishad. Ma dico uguali proprio che si sono copiati, non è vero. Sono cose che fanno parte della nostra carne. Cioè, non si scherza, questa roba seria. Fanno parte della nostra vita. Allora, si dice, l'uomo universale non è realmente separato da Dio. È come il suo volto nelle creature. Per il tramite dell'unione con Lui, lo spirito si unisce a Dio. Quindi tramite l'uomo universale lo spirito si unisce a Dio. Ora, il Dio è tutto ed è in pari tempo a tutto superiore, è immanente e trascendente, insieme. Così lo spirito, in tal stato di unione, si congiunge alle creature nelle loro essenze attraverso un'immediata intuizione. Satori. L'immediata intuizione. Non c'è mediazione. La tua esperienza devi fartela tu. Non può fartela un altro. E ricordate quando parlavamo di Anubhava nella tradizione indo, no? Anubhava, quello di esperienza. Cioè queste cose qui, le leggi e dopo spari al vicino. Cioè voglio dire, non serve a niente. Devono diventare la tua vita. Dice così. È contemporaneamente come un diamante che con nulla si fonde e da nulla è penetrato, da che partecipa della realtà divina che basta a se stessa. Anche perché se ci fosse qualche cosa, abbiamo detto, di più vero del vero, il vero non esisterebbe. L'assoluto, absoluto, sciolto da, che cos'è? Appunto questo. Cioè, è quella cosa che tutto contiene. Se ci fosse una cosa che lo descrivesse, vorrebbe dire che da fuori c'è qualche cosa e ti è saltata la baracca. Ok? Allora. E passo direttamente perché non volevo farvi fare. Ma intanto prendiamo una piccola cosa. Allora facciamo così. C'era una pagina, una bellissima pagina che era. Aspetta, non so se fai la 18 o la 51. Aspetta. Dice al Gili, sappi altresì che la percezione della suprema essenza, che io faccio il gesto non perché l'altro sia al piano di sopra, ma perché è una sintesi di una serie di concetti che non è altro, ma è l'unità che è sopra, ma non topologicamente, non è che tu hai detto questo è sopra l'altro, il piatto il fondo sopra il piatto piano. No, no, stai dicendo che è la soprità, è la tatata, è la quiditas, che è super, il sopra in concetto assoluto. Non è sopra riferito a un sotto, è la soprità, diciamo così, via, usando un po' un esempio delle tasche. Sapete sì che la percezione della suprema essenza consiste nel conoscere per divina intuizione. Di conoscere per divina intuizione che tu sei lui e che lui è te, senza fusione dei due. Il servo essendo servo e il signore essendo signore. Quando si parla di servo e di signore c'è già una dicotomia. Vedremo che tra un po' questa cosa qua salta e dirà servo e signore sono la stessa cosa. Però ci arriviamo. Perché? E non diviene signore servo, dice, né il servo signore, ripetuto, insomma, non montiamoci la testa. Poi dopo dice, orbene, se tu avverti tale verità per il tramite del gusto intellettuale e della divina intuizione che eccede scienza e visione diretta, questo avverrà solo dopo l'annientamento. Vuol dire, in parole povere, che tu non lo puoi conoscere, ma se ti annienti lo conosci, per forza. Perché non ti stai opponendo. E lui è lì, che non è lui. Tu sei lì, lui è lì, siamo lì. E l'eclissi esistenziale. L'indizio dell'intuizione consistendo nell'esservi prima estinzione, Alfana, l'estinzione, dell'io e poi lo svelamento del Signore. Quindi estinzione della presenza del Signore per la rivelazione del segreto della Signoria e da ultimo l'estinzione di quanto dipende dalle qualità per giungere all'essenza. Attraverso le forme giunge alla forma, che ripeto, non è qualcos'altro. E non è dentro, non è fuori, non è sopra, non è sotto, non è quidità, non è la verità. C'è una pagina bellissima, non so se... Anche questi libri qui, farlo in una serata è comico. Dovremmo farci, non una serata, ma dovremmo farci in 3 o 4. Ma ci torniamo, perché poi dopo, necessariamente, se vogliamo essere rispettosi di noi e dei testi. Dice così. Dice, se questo cammino attraverso la forma ti porterà alla forma, tu diventerai la forma. E dice, se dunque ciò ti accade, sei pervenuto all'essenza. Cioè, il discorso del servo del Signore è già andato a cipicchia, perché non c'è più. E dice, se tu ci accade, sei pervenuto all'essenza. La tua conoscenza dell'essenza non può essere in se stessa accresciuta di uno iota. Cioè, non ci sono santi. E allora, poi... Ah, l'ho letto, beh, questa qua è fantastica. Allora, una delle qualità divine, abbiamo detto essere l'unità. Abbiamo detto che l'unità è unità di tutto. Platone, Plotino, Proclo, il neoplatonismo, l'unità è uno tutto. Non è uno di lì, è un tutto di là, non sarebbe di nuovo uno. E allora, dice, l'unità. Ora, per l'unità non esiste nell'intero cosmo alcun luogo di manifestazione più perfetto di te stesso. Allora, quando ti profondi nella tua propria essenza, nell'oblio di ogni relazione, tutti i mistici ci hanno detto, non giudicate, non contrapponete, non dialettizzate, ablatio sui, ablatio alteritatis, superate l'alterità. Vuol dire lavorare a unirsi. È possibile, per gradi, ma è possibile. E dice così, dice. Non esiste alcun luogo più perfetto di te stesso, allora quando ti profondi nella tua propria essenza, nell'oblio di ogni relazione e ti comprendi da te stesso, denudato dalle tue apparenze, perché così che sei tu stesso in te stesso e di tutte le qualità divine e degli attributi creati, che peraltro non ti appartengono, nessuno più si riferirà a te. Rileggo. Così che sei tu stesso in te stesso e di tutte le qualità divine e degli attributi creati, nessuno più si riferirà a te. Sei andato oltre ogni definizione. Ed è l'ineffabile. L'ineffabile che è il divino. Visto che bello? C'è? C'è il ragionamento. Cioè, superare tutto, ogni possibilità di spiegazione. Ogni qualità. Tu non hai nessuna qualità. È proprio lì che entra l'unità. Che entra la qualità assoluta, no? Che poi vedremo tra l'altro una grossa similitudine fonetica tra il sanscrito e alcuni termini arabi. Che mi divertiva proprio il castigliano. Allora, questa è la prima, virgolette, discesa dell'essenza. Dalla tenebra della nube, nube non è il buio, la nube è l'ineffabilità, di nuovo, è la non definizione, ma nella nube c'è la luce, tant'è che ad esempio nel Mumon Kan, in un testo fondamentale dello Zen, si dice proprio questo, dice nel buio c'è una luce, non vederla come luce, nella luce c'è un buio, non vederlo come buio. Cioè, ti abitua, no? Alla non definizione, perché solo la via della non definizione crea l'humilitas, homo humilis humus, crea quel tipo di umiltà, che è quella dove fai, dove sei, dove non fai, dove non sei, dove non c'è Dio perché non ci sei tu, dove non ci sei tu perché non c'è Dio. Cioè, è una questione che è risolta alla radice. E dice: tutto, sentite che bella, questa è la prima discesa dell'essenza, dalla tenebra della nube verso la luce della rivelazione, ed anco la prima di tutte le sue rivelazioni, a motivo della sua purezza e della sua privazione di ogni qualità, per forza. Nome, superi, superi allusione, superi relazioni, superi analogie, perché tutto vi è contenuto in modo non manifesto. Vuol dire che è andato di là di ogni concetto di manifestazione, quello che è il batin. Nell'Islam c'è Zaher e Batin, no? Zaher è la cosa espressa e Batin è l'iniziatico, al-lub anche, il nocciolo, no? Ecco, Batin vuol dire che cosa? Vuol dire che in Dio esiste tutto, dice così, dice nel modo non manifesto. Se fosse manifesto non sarebbe di nuovo tutto. C'è? C'è il ragionamento? Allora, abbiamo superato perciò, abbiamo aperto la porta al non manifesto. Ma se è non manifesto è perché tu non sei manifesto. Perché se tu fossi manifesto sarebbe manifesto anche lui, avresti già rotto il manifesto. Non ho strappato il giornale, però voglio dire... Ora, se tu ti profondi nella contemplazione del tuo soggetto, per il quale tu sei te stesso, tu non sei testimone che della tua ipseità, di quello che è l'atman dell'induismo, no? Sei testimone di te stesso. E difatti vi ricordate Nisargadatta Maharaj, di questo atman, identità atman, brahman. Sta dicendo quello. Ti dice, entri in un circolo in cui tu sei te stesso e sei nell'identità necessariamente col divino. Ma non ci sono le parole, non c'è identità e non c'è il divino. Se ci fossero le parole, identità e divino, saresti andato di nuovo per campi. E allora continua. Tu non sei che testimone della tua iperseità, senza che t'appaia in questo stato qualcosa delle realtà che a te si riferiscono, per forza. Non di meno, sei tu stesso la sintesi della realtà. Mi sembra che sia chiaro, evidente e mostruoso, no? Sei tu la sintesi della realtà, per forza. Ma tu, come sintesi della realtà, non puoi essere le realtà. Quando si dice il mio nome è legione, perché siamo molti, si dice una moltitudine, ma noi parliamo di tutto, non di molti. È la tuttità quello che ci preme, che è il divino, che è la meraviglia, che è l'amore, che è la bellezza, che è il bene, soprattutto il bene. Poi è tutto, perché se ne frega. Comunque per capirci. Questa è la tua unità, in quanto essa afferma la tua essenza nella prospettiva della tua iperseità, non in quanto sei la sintesi delle realtà che ti differiscono. Tu non sei la sintesi delle cose tue, saresti da capo. Tu sei la sintesi di tutto. Ma in quanto sintesi hai superato ogni forma di analisi. Analisi è scioglimento, sintesi è cum, in latino composizio, no? Componere. Quindi la sintesi che cos'è? La sintesi è la riunione del tutto nell'uno. Se tu esisti in qualsiasi modo, l'unione non la fai. E questo è il senso della mistica. non esistere in nessun modo, ovvero coltivare in te comunque la tendenza a non esistere, perché comunque questa vita la vivrai meglio. La vivrai con l'uno per mille di non cretineria, almeno quello, santa pace. Dice: sebbene tu sia tali realtà relative, la condizione di rivelazione essenziale, che è l'affermazione in te dell'unità, esprime l'essenza per astrazione da qualsivoglia relazione. La rileggo, che è bellissima. Dice così: sebbene tu sia tali realtà relative, la condizione di rivelazione essenziale, che è l'affermazione in te dell'unità, esprime l'essenza per astrazione da qualsiasi relazione. È l'essenza che non può avere relazione. Se avesse relazione non sarebbe l'essenza. Mi so spiegare. Attribuita a Dio. L'unità indica la purità dell'essenza separata da ogni nome. Attribuita a Dio. Senti che bella. Attribuita a Dio, l'unità indica la purità dell'essenza superati ogni nome. Superato ogni nome. Omen nomen, no? Ricordiamo in latino, no? Che ogni nome è un nume, superando i numi, superando i nomi, superando le qualità. Dice: qualità, causa ed effetto vengono eliminati ed è la rivelazione eccelsa. Quindi ti sta dicendo: se tu ti mantieni servo e hai un padrone, sarai padrone, ci sarà il servo, va bene così anche. Ma quando c'è un bellissimo termine che era usato da una persona che è morta poco tempo fa, Abd al-Wahid, che vuol dire figlio dell'unico. Se tu riesci a essere figlio dell'unico, a partecipare dell'unico, è superata la dicotomia, la diarchia, la logica. Ed è superata ogni qualità. Giordano Bruno ha superato le forme nella forma. Ma neanche volerlo. Hanno detto le stesse, ma le stesse mostruosamente le stesse cose. In un sud. Mi dici per cortesia.
7:35.
Va bene, dai, allora, da prima. Alla virgolette creatura viene impedito d'attribuirsi lo stato di unità, perché è creatura. Se io sono creatura, c'è qualcuno che mi ha creato, l'unità è soltanto. Già che l'unità è la pura essenza astratta del divino e del creato, laddove questo, cioè il servo, è determinato dalla condizione di creatura. Il servo è creatura, no? D'altronde, attribuirsi qualche cosa significa assoggettarla e farne uso. È mia la scarpa, è mia l'intelligenza, è mio quante altre cose. Assoggettarla e farne uso. Il che contrasterebbe col principio dell'unità, la quale per questo mai apparterrà alla creatura. Cioè in quanto creatura sei ignorante. Ci arisiamo. Noi fatichiamo ferocemente per non capire. La nostra affermazione di noi stessi che siamo belli intelligenti è il peggior pacco che ci possa esistere. Perché impedisce la bellezza. Noi siamo bene o male confinati dentro una qualche scatola del tonno e stiamo lì dicendo che caguala. E dice ancora: se tu contempli te stesso in siffatto stato di rivelazione, ti contempli in grazia del Dio e grazie al tuo Signore. Non pretendere quindi il possesso di questo stato in quanto creatura, da che simile stato di rivelazione non è di quelli di cui la creatura come tale possa mai partecipare. Se tu sei creatura sei separato da Dio, ci deve fare. E dice: ora, siccome sai da te stesso di essere nella tua realtà metafisica, dunque sovraindividuale, ciò che si intende come essenziale, sai che sei l'essenza, sai che in te c'è l'essenza, e che il significato verace della creatura è Dio, giudica la creatura eliminandola. L'ablatio sui, abbiamo già detto 100 miliardi di volte, virgola, a qualcun altro. E dice così, dice, e testimonierà questa creatura eliminata, dice, testimonierà di Dio che egli è, quale lo esprimono i nomi, le qualità che spettano la sua essenza. Alla fine che tu testimoni di Dio quanto egli testimonia di sé. Tu testimoni di Dio quanto egli testimonia di sé. Arrisiamo all'unità. E adesso siamo ad un concetto. Dai, allora, questa qua è bellissima, perché ce n'è per sempre. Anche perché, vi ripeto, librino, ma librino di una bellezza senza senso. E ti dico, trovate gli stessi insegnamenti delle altre tre, guaglio. E non è che si sono copiati o si sono incontrati, anche se il buddismo nel secondo o terzo secolo era in Nord Africa. Però voglio dire, noi stiamo vedendo che bello, quanto ci fa bene pensare che in realtà tutto il mondo della diaspora, delle mille cose, sia una balla. In realtà esiste una unità. E come no? Ed è il tutto che è uno e l'uno che è tutto. Quello è per me la cosa più confortante che c'è, pensare che sono sempre con Dio. La cosa più bella del mondo. Dice così. Al-Wahdiyya. Wahid vuol dire uno. Wahdiyya, la parte finale, lo ya vuol dire come tatata, quella cosa lì. In un certo senso è l'amen. E diciamo, la definizione è la sostanza di una cosa. È l'unico che si fa unità. Wahid, Wahdiyya. E dice così. E ve l'ho mandato anche nella piccola cosa che ho mandato, diciamo così. L'unicità è una rivelazione dell'essenza che appare come sintesi a cagione della distinzione delle mie qualità. Se esiste una sintesi è perché sintesi, composizione. Quindi esiste una sintesi perché esiste la distinzione delle mie qualità. Tutto in essa, nell'unicità, è unico e ad un pari diversificato, uno tutto di Platone, Plotino, Proclo, Giamblico, ce n'è da. E allora, per essa, per questa realtà, per questa unicità, incominciamo di nuovo. Allora. Essa, questa unicità, è la realtà divina della molteplicità contenuta nella solitudine divina senza dispersione. L'entità, la qualità, la tatata, la quiditas di Dio, che poi vedremo sarà anche superata, ma l'entropede. Adesso, contenuta nella solitudine divina, per forza, è l'unità, semplicemente è solitudine, per forza, niente d'altro. E dice così, dice, per essa, unicità, tutto si rinviene nel principio di ogni cosa. Vi ricordate? Abbiamo letto quante volte, quanti autori, no? La presenza divina in quanti modi possa essere, ma in realtà è sempre una. Lo rileggo ancora, rileggo una cosa, aspettate, va? Che serve? Porfirio, no? Perciò siamo nell'ambito del neoplatonismo. Lo so che l'ho già letta 100 volte, ma è bella. Eccola qua. Tutto è in tutto, ma propriamente secondo l'essenza di ogni cosa. Nell'intelletto in modo intellettuale, nell'anima in modo razionale, nelle piante in modo seminale, nei corpi in modo di immagini e in ciò che è al di sopra dell'essere in modo super intellettuale e super essenziale. Tutto in tutto. Abbiamo appena detto la stessa cosa. Per essa, unicità, tutto si rinviene nel principio di ogni cosa. Cioè ogni cosa contiene il seme di tutto. Altrimenti non sarebbe tuttità. Se ci fosse una cosa che non è nel tutto, il tutto sarebbe saltato. E ogni cosa contiene il tutto. Altrimenti non sarebbe il tutto. ed in cotal visuale la negazione è identica all'affermazione. Se questo non è Zen, io mi chiamo Madre Teresa di Calcutta. Cioè non ci sono santi. In cotale visione la negazione è uguale all'affermazione, semplicemente perché non affermi e non neghi. Sei al di là della negazione, sei al di là dell'affermazione. Perché? Ma perché sei al di là della creatività, della dialettica. Al di là della dialettica. Poi va coltivato, non è che ti arriva di brutto, tac, anche se arriverà di brutto ci sono poi delle pagine molto interessanti. Ed è quello che riguarda il Satori mutatis mutandis. No. La discriminazione essenziale è la sua forma compiuta. E la molteplicità delle qualità che compaiono in essa è simile alla varietà dei versetti del libro sacro. Quando si parla di libro sacro si parla di Corano interiore, che non ha a che fare col libro esterno. Il Corano interiore ha un concetto chiave che si chiama Omal Ketab, che vuol dire la madre del libro. La madre del libro è la Damo Kadmon. Allora sì, e ci risiamo. Omal Ketab, bellissimo libro di Pio Filippani Ronconi, tu lo conosci. E questo, cioè voglio dire, è magnifico, perché cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo la molteplicità delle qualità è simile alla varietà dei versetti del libro sacro. Vuol dire in parole povere che tutte le qualità, omne ad unum convertuntur, tutte le qualità vanno verso questo uno, tutto va verso questo uno. Che cos'è questo uno? Omal Ketab. È la madre del libro interno. E infatti esisterà poi una cosa che si chiamerà metafisica del Kalam, da cui Kalamu anche, no? E che, o Kalamayo, eccetera, no? Che è la metafisica del modo attraverso il quale il divino si manifesta rendendosi, traducendosi come conoscibile. Recitalo questo libro interno e leggi in te stesso il segreto del suo libro. Stiamo giocando. Dunque sei tu l'evidente e in te si occulta il libro occulto. Sentite che è devastante, cioè la cosa più bella che c'è. In te si occulta il libro occulto. Non è l'occulto degli esoterici, per la fucilata. E capire che parliamo di una dimensione unica che è la bellezza, che è bene, bello, vero. Abbiamo fatto mille volte l'esempio di quella moneta, no? Cioè, recto, verso e tondello. Abbiamo il bene, il bello, il vero. Togliene uno, ti va ramengo tutto. Bene, bello e vero viaggiano insieme, no? In Tibet abbiamo corpo, voce e mente, che lo vedremo poi la stessa cosa, e anche nella tradizione indù. Ora, questa moneta ha bene, bello, vero. Togliene un pezzo, ti salta. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che il tutto è nell'uno e che tu, in misura di quanto ti indii, indiamentum, in misura di quanto ti togli certa porcheria dell'alterità, in misura di quanto riconosci Dio dovunque, ti affini. E le faccende sono molto più serie e belle di quanto non si possa pensare. Intitolata questa pagina che vi leggo L'oscurità divina. L'oscurità divina è il pristino loco, l'occaso dei soli di beltà. È il sé di Dio medesimo, per il quale egli è e dal quale mai non procede, così che giammai non muta. Simbolo ne è la latenza del fuoco nella sede. Se il fuoco emana da pietra e tuttavia non se ne può disgiungere dal principio e dalla latenza, sempre vi perdurerà non manifestato. E la sua manifestazione di nulla varia dal suo stato principiale. abbiamo mostrato uno spettatore cieco a se stesso, Dio che sia lodato, non ha paragone. Quello, vi ricordate l'Advaita Vedanta? Advaita vuol dire non ha paragone, non due. Essa, questa oscurità divina, è in sé divino, non per quel che di tenebra comporta, ma per ciò che implica di luce, a ben comprenderla. Altro dall'inconoscibile unità, o dall'unicità conoscibile dal molteplice, inafferrabile in sé e sottratta ad ogni visione, viene detta oscurità divina, è designata oscurità divina la realtà delle realtà, che non può venire definita né divinità né creatura, essendo pura essenza priva di relazione con altra condizione divina o di creatura, di guisa che non si può attribuirle né qualità né nome. Tale è il significato della sentenza del profeta: non vi è aria sopra la nube oscura, né sotto di essa, ossia, non vi è divinità né sopra né sotto di essa. L'oscurità divina è quindi il paredro, la potenza dell'unità. L'oscurità divina è il volto dell'unità. Come ogni nome e qualità si annichilano, annichilano nell'unità, cioè è il superamento di ogni descrizione, l'annichilirsi di ogni differenza, no? E questa è la tenebra divina, che non è il buio, è la non definizione. Va fatta non di meno la distinzione tra oscurità, eccola qua, tra oscurità divina e unità, nel senso che l'unità afferma l'essenza nell'essenza per esaltazione e la manifestazione essenziale unica, mentre l'oscurità divina è l'essenza nella visuale della sua realtà assoluta, è l'essenza nella visuale della sua realtà assoluta. Realtà di cui nulla si comprende, tanto è sublime o infima, perché supera di nuovo ogni tipo di definizione. Cioè, quello che è magnifico è che noi stiamo viaggiando sul filo di rasoio dove non c'è definizione, dove poi dopo dovete voi andare a prendere il libro o dovete voi pensare, magari se c'è qualcosa che non ho detto di troppo cretino, come utilizzare quello che si dice, ma deve servirvi. Allora si dice questo, si dice. È la non manifestazione oscura dell'essenza, logicamente opposta alla manifestazione suprema, che è l'unità. Questa rivela la purità dell'essenza, mentre quella si nasconde per la purità dell'essenza, tuttavia. Dio è troppo sublime per celarsi a se stesso con qualche manifestazione. Cioè, se Dio si manifestasse si nasconderebbe. Logico. E dice, o per farsi palese a se stesso fuori da qualche stato di occultazione, cioè di nuovo è l'esperienza che tutto coinvolge e travolge. Poi c'era una pagina, vabbè dai, a taluni Dio si fa palese come l'antico dei giorni, adesso accede, adesso si rende disponibile e si accedono a tale rivelazione con l'intuizione della loro preesistenza nella conoscenza divina, cioè intuisci di essere presente nella conoscenza divina. La rilego, dai, facciamo meglio. A taluni Dio si fa palese come l'antico dei giorni ed essi accedono a questo. Questi alcuni, ed essi accedono a tale rivelazione con l'intuizione della loro preesistenza nella conoscenza divina. Ti rendi conto che sei da sempre in Dio, ma da sempre non temporale, da sempre ontologico. È il Bereshit, è il principio. Tu sei da sempre in Dio, perché ontologicamente non può essere diverso. Se fosse anche un tuo capello, avremmo negato Dio. Dice così. e si accedono a tale rivelazione con l'intuizione della loro preesistenza nella conoscenza divina, riconoscono che essi erano innanzi la creazione, erano prima della creazione, da che la conoscenza divina della quale sono l'oggetto era dall'eternità. Dio non ha iniziato a conoscere andando a scuola al quinto elementare, è dall'eternità che è conoscenza, ma conoscenza come esperienza, non conoscenza come ho letto, ho conosciuto, ho capito, è la conoscenza assoluta, cioè la lucidità, è l'atma, l'atman brahman, l'identità dell'uomo col Dio. Dice così: Dio è essenzialmente colui che conosce. Ora, l'oggetto della conoscenza non può essere disgiunto da essa, dato che per il nesso con il suo oggetto la conoscenza è tale. Cioè, la conoscenza è tale se ha un oggetto, se non ha un oggetto cosa conosci? Niente. Quindi conoscenza è la prova che esista qualche cosa, ma l'oggetto della conoscenza non può essere disgiunto da essa, dato che per il nesso con il suo oggetto la conoscenza è tale, ovvero sia, la conoscenza dell'oggetto definisce la natura del soggetto conoscente, di guisa che se la conoscenza è eterna, l'oggetto lo è eterno. Se la conoscenza è eterna non puoi che conoscere un oggetto eterno. Non esiste una conoscenza eterna che conosca un oggetto non eterno. Sono due dimensioni diverse. Donde consegue la preesistenza degli esseri nella conoscenza divina, è quello che si chiama in mente Dei. Gli uomini preesistono nella conoscenza divina, per forza, non saremmo qui. Taluni ricordano perciò, e taluni ritornano perciò, a Dio grazie al suo nome, antico dei giorni. Quando l'antichità dell'essenza si svela ad essi, la loro esistenza effimera svanisce e sussistono eternamente per Dio, inconsapevoli della condizione temporale. E il tempo te frega. Non esiste neanche il concetto di tempo. Non esiste Cronos, non esiste Aion, non esiste Kairos. Esiste l'eterno presente, l'Iket Nunc. Se non ci fosse l'eterno presente non ci sarebbe Dio. Ci sarebbe qualche cosa che è spostato in un qualche tempo, ma se è spostato nel tempo è spostato in uno spazio, ma se è in uno spazio non è reale, è una conseguenza di cose, no? Ed è quello che è la via del Paticca Samuppada, ad esempio buddista, no? Gradini, è un movimento, poi vedremo, ma non vi voglio andare, abbiamo già fatto dei passi nel taoismo e dovremo poi tornarci, perché vedremo che non è detto che anche il moto non sia Dio, anche perché se dicessimo che il moto non è Dio saremmo tornati di nuovo da capo. A taluni Dio si manifesta come verità ed essi vi accedono però che Dio scopre la loro verità divina enunciata dalla parola coranica: noi non abbiamo creato i cieli e la terra e ciò che vi sta in mezzo se non con la verità. Al-Haq. Quando l'essenza si svela con il nome di verità, la natura creata del contemplativo viene meno e non sussiste che la sua essenza santa e trascendente. Ad alcuni Dio si mostra con il nome l'unico, al-Wahid, e li conduce a questa rivelazione indicando loro l'unità intrinseca del mondo, che procede dall'essenza divina come le onde emanano dall'oceano. Essi contemplano la manifestazione di Dio nella moltitudine delle creature che si diversificano in virtù dell'unicità divina. Allora il loro nome si fende, l'invocante cade in deliquio, la sua molteplicità si liquefa nella solitudine dell'unico. Le creature sono siccome mai non fossero e Dio siccome mai esistesse, fosse esistito. Ad altri, Dio si rivela con il nome di Santissimo, ed essi pervengono alla rivelazione poiché comprendono intuitivamente il segreto della parola divina e insufflai in lui il mio spirito. Il Dio insegna loro che che il suo spirito è Dio stesso, che è santo e trascendente. Ora, tosto che Dio si rivela come il Santissimo, il servo è spogliato delle impurità dell'esistenza e sussiste per Dio, trascendendo ogni caducità. Ad altri ancora, Dio si fa palese con il nome dell'apparente. Questi intuiscono la luce divina che si manifesta nelle cose corporee, intuiscono la luce divina che si manifesta nelle cose corporee, e riconoscono da ciò che ad apparire è unicamente Dio. Ora, non appena Dio si svela nell'apparente, il servo si estingue nell'intera creazione, non manifestata in quanto tale, nella manifestazione dell'essere divino. A certuni poi, Dio si rivela con il nome dell'interiore, al-Batin, ed essi vi accedono attraverso l'intuizione della sussistenza delle cose grazie a Dio. Quindi capisci che tutto è dentro di te sono il mondo degli archetipi. La manifestazione del servo, proiettata nella luce divina, si spegne. Dio diviene l'interiore del servo e questi l'esteriore di Dio. La realtà divina, sentite che bella, un po' carina, c'è la ciccia. Essa, la realtà divina, quindi la quiditas, no? La quiditas divina ad dat, che è la tatata. Sanscrito tat, dat, parlo sì, c'è da rifletterci, dico la stessa cosa, dice così, esiste, la realtà divina essa mi attira, sostituendosi a me in me, certamente essa mi subentra, ma dove dunque sono ora? Io divengo essa e essa me. Non esiste per essa alcun essere individuale che la desideri. Sussisto in essa, per essa. Non esiste il tu tra di noi. Il mio stato con essa era nel passato siccome lo sarà nel futuro. Eppure ho elevato la mia anima ed essa ha tolto il diaframma. Mi sono destato dal sonno, l'ho levato dal mio strame. Essa mi ha mostrato a me stesso attraverso l'occhio della mia realtà essenziale. La realtà divina, in fronte alla beltade ho letto questi caratteri, ho levigato la mia beltà interiore, divenendo lo specchio ove si imprimono i tratti della plenitudine. Le sue qualità sono le mie, la mia essenza la sua, e nelle sue virtù, sorge in me il sole della beltade. Il mio nome è realmente il suo, il suo nome nella sua essenza è il mio, e tutti questi attributi per natura mi si addicono. È l'indiamentum, e poi dopo. In realtà, che siamo al momento importante, perché è il momento dello svelamento, stiamo dicendo che Dio è possibile se si supera la grettezza dell'esistere, ma si può, e dice così, è chiaro che è un lavoro lento, poi quando arriva il momento le cose si rompono, e dice il colpo famoso di spada, no? Dice una matassa complicata, un colpo di spada la apre tutta, ed è quello che è il concetto di, c'era una volta un detto arabo che diceva che proprio la lana, dice, se la butti nel colore si tinge tutta, più o meno questo. La creatura all'essere soltanto quale attributo contingente. In realtà essa è nulla. Allorché le luci divine appaiono, esse aboliscono tali attribuzioni, sicché le creature non erano, né cessano di essere. Dio le estingue, ma nelle sue proprie essenze non sono mai esistite. E nella loro estinzione sussistono. Quando esse si annientano, l'essere ritorna a Dio. E la mors triumphalis, tra l'altro. Quando esse si annientano, l'essere ritorna a Dio. Egli è allora quello che era innanzi che divenissero, prima della creazione. Il servo diventa come se non fosse mai esistito. E Dio come se mai nulla fosse cessato. Tuttavia, piuttosto che appaiono le folgorazioni divine, la creatura si riveste della luce di Dio e diviene una con lui. Egli l'estingue, quindi si sostituisce ad essa. Dimora egli in luogo delle creature, non di meno esse non hanno mai nulla invaso. Siccome l'onde, di cui è il principio l'unità del mare, e che nella loro miriade sono in esso unite, quando il mare è in moto, esse sono con lui nella loro interezza, e quando questo è in pace, non vi sono né onde né il molteplice.
E cinque.
Stop. Allora niente, abbiamo detto. Poi naturalmente ci torneremo per forza, però perché queste cose qui non è che ce le possiamo giocare con il cono gelato, però quello che cerco, quello che speriamo è di intravedere questa meraviglia, che è un'esperienza, che è una cosa reale e possibile, altrimenti, ripeto, avremmo buttato via miliardi di una civiltà e chissà che cos'altro. Vabbè, domani, via.